Bene, ci siamo tornati ancora con voi. Appena iniziato questo lungo pomeriggio di Maracanã TM Radio, buon pomeriggio a Stefano Impallomeni.
Ciao Marco, ciao, buon Stefano. Pomeriggio a tutti. Ciao Marco.
Ben trovato.
Eccoci qui.
Ci siamo lasciati poche ore fa.
Questa trasferta magnifica
a Firenze,
questa
vero?
Città bellissima.
Abbiamo preso il tempo così e così, però insomma, vabbè. Allora, dunque, caro Stefano, andiamo a dare appena mi danno l'ok. Ci sono tutti, mi fa molto piacere. Allora, comincio nel dare il buon pomeriggio al direttore Antonello Valentini. Ciao Antonello, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, eccomi qua. Ciao, grazie.
Ciao Antonello, buon pomeriggio.
No, grazie,
ciao,
a te, come
Stefano,
sempre.
Ciao.
Poi direttamente
ciao a tutti
da...
gli ospiti. Ciao a tutti gli ospiti.
Grazie, direttamente dalla redazione di Gcom 24, Andrea Saronni. Ciao Andrea, ben trovato. Ben trovato.
Eccoci, buon pomeriggio.
Ciao,
buon pomeriggio
Andrea.
Anche a te. E poi mi fa molto piacere avere qui con noi anche Paolo Ghisoni con la sua Giovane Italia, sempre in dare risalto ai ragazzi che in questo momento, ahimè, non stiamo vivendo un buon momento con qualche ragazzo. Ciao Paolo.
Ciao Paolo.
Ben trovato.
Buon pomeriggio. Oggi non siete i miei preferiti perché quando c'è il beer mi piace. Ma vedi, se io mi devo sottoporre a questi schermi, affettuosi, lo so, ma schermi sempre. Vabbè,
no,
io so.
Assolutamente nego prezzo. Qualsiasi schernosaggine. Quella roba lì.
Eccomi qua.
Allora, sentite, intanto abbiamo dato la notizia prima del Milan che perde pure Sportiello in occasione della partita contro la Juventus, va a KO con la Juve in porta Mirante, e poi io dico, aggiungo, c'è Giroud pronto perché cose vanno male, insomma,
sì.
C'è anche lui. Andrea, posso partire da
sembra
te?
Sembra affidabile a Genoa.
Parto con questo, insomma, un avvicinamento a questa partita con il problema portiere, no?
Ma ricordando tra l'altro l'unica volta che mi è capitato di vedere Mirante in azione nel Milan, che è stato un amichevole l'anno scorso col PSV a Eindhoven, persa 3-0 prima della ripresa del campionato a gennaio, io farei un ragionamento su Giroud seriamente, visto che almeno di attaccanti invece il Milan in rosa ne ha, in qualche maniera si può supplire, perché non ricordo francamente come dire che fosse in condizioni ottimali, visto che davanti ci sarà la Juventus in campionato, e comunque battute a parte, insomma, quando deve piovere, piove bene, è chiaro, è sfortuna pura. Maignan squalificato, una giornata, non un'assenza di lungo termine, o almeno ci si augura, il portiere di riserva che tra l'altro aveva fatto bene e aveva tranquillizzato tutti i miei quando era stato impiegato col Verona e in altre occasioni. E niente, è così, e quindi missione non fare tirare in porta la Juventus, non sarà facile, credo.
Stefano, aumentano le quotazioni della Juventus in questa adesso, partita, adesso te lo dico, perché insomma è vero che la Juve ha questo problema di fagioli adesso che si è uscito fuori così, poi adesso andiamo
avanti. Credo che abbia problemi anche la Juventus,
Chiesa,
perché
Danilo
per l'assenza, quindi
no, anche il Milan si presenta senza il portiere, il terzino che fa
senza
una grande differenza,
Hernandez squalificati,
Chukwueze se
forse recupera Krunic, chissà Kalulu, però io credo che sarà una partita molto equilibrata indipendentemente da poi dalle assenze. Certo è che quella del Milan in porta è molto importante, però è molto importante anche l'assenza di Danilo, non soltanto nella partita, nella sfida che si giocherà domenica sera a Milano, ma nelle prossime, insomma, in questo pezzo, questo secondo ciclo di partite prima della sosta, quella di metà novembre, quindi credo che una partita equilibrata, non ti so dire.
Partita equilibrata. Antonello, stavi dicendo qualcosa?
No, ero io. No.
Ah, scusa Paolo.
Avrei una suggestione storica da proporre,
sì, vai.
Visto che Donnarumma ha fatto l'esordio a 16 anni, credo nelle gerarchie, poi chiedo ad Andrea, il portiere dopo Mirante sia Lapo Nava, che è il figlio di Stefano. Io per quel poco che ho visto giocare in primavera tramite Youth League non mi sentirei proprio di mettere Giroud in porta, onestamente, perché Ofelè fa il tomestè.
È un buon portiere, promette bene, e poi parto da una considerazione, per carità, il campionato primavera non è certo Milan Juventus a San Siro, ma almeno è caldo, è un ragazzo che sta giocando, e quindi assolutamente almeno la partita negli occhi e nei nervi ce l'ha, e non è banale questa osservazione.
Ricordo anche un Buffon esordio contro il Milan, Parma-Milan, mi pare piuttosto fortunato, quando proprio aveva pochissimi anni. Adesso sono suggestioni, e visto che dobbiamo parlare di giovani lo facciamo in una vigilia di un match importante.
Vabbè, però hai tirato fuori una cosa interessante, no? Hai tirato fuori una cosa interessante. Antonello, tu che dici? Così chiudiamo il giro su questo argomento.
Ma io premetto che non seguo le vicende del Milan e di Mirante come Andrea e come altri. Mi sembrano un po' pesanti, un po' ingenerose queste critiche a Mirante, che potrebbe trovare in questa occasione, glielo auguro sinceramente, pur non conoscendolo di persona, gli stimoli giusti per riscattarsi da prestazioni certamente non esaltanti. Per il resto la partita secondo me sarà equilibratissima. È vero che ci sono delle assenze significative da una parte e dall'altra, ma tante volte chi subentra, le cosiddette riserve, che riserve non sono, trovano quelle motivazioni, quella voglia di riscatto, quella voglia di imporsi, che poi si trasforma in una benzina fondamentale per tutta la squadra. Quindi godiamoci questa partita in giornate amare, come per il calcio italiano, come quelle che stiamo vivendo, e speriamo che ci sia un bello spettacolo in campo e fuori.
Eh sì, abbiamo bisogno un po' di calcio, prego.
Posso aggiungere l'ultimo pezzettino di storia Milan? Mi ricordo un anno, primo portiere Lehmann che si infortuna, secondo portiere Sebastiano Rossi, che in occasione di un calcio di rigore, mi sembra subito, che tra l'altro all'imbattibilità ha un gesto di reazione inconsulto, sì, viene squalificato per un tot di giornate. Terzo portiere Cristian Abbiati.
Ah, vedi.
Poi diventa quello che gli fa vincere il campionato con le super parate a Perugia. Vabbè. Io mi ricordo questo perché Abbiati era il secondo portiere di Gatta al mondo.
Pensate, vedi, vedi che belle, belle, belle questi spunti prima, che ci hai dato. Dai.
Prima il papà si lamentava proprio di questa cosa la stagione prima. Si era ritrovato la stagione dopo titolare improvvido, improvviso, mm-hmm, in una partita, e Abbiati da lì non è più uscito.
Vedi? Vediamo un po', dai, intanto volevo anche specificare che si tratta della lesione del gemello mediale polpaccio sinistro per Sportiello, e quindi dovrà stare a riposo almeno 10 giorni il portiere. Allora, detto questo, io voglio andare anche su un altro tema, approfitto anche della presenza di Antonello Valentini. Antonello, io prima ho riportato le parole del presidente Gravina, che ha risposto un po' agli attacchi che ha ricevuto in questo momento. Noi abbiamo fatto il titolo Gravina sotto assedio, perché insomma anche la politica si è intromessa in questa situazione. Volevo un po' sapere il vostro punto di vista su questa, su questo momento. Ecco, Antonello, parto da te, dai.
Ma io ti dico con molta franchezza, sai che mi sforzo di essere sempre, come dire, sincero e leale. Mi sembra che alcune dichiarazioni, alcune uscite politiche, e mi riferisco a Salvini, siano, uso un eufemismo, anche per rispetto nei confronti del vicepresidente del Consiglio, siano stravaganti, cioè siano veramente senza una logica, dettate esclusivamente da ragioni politiche o partitiche o di schieramento, all'insegna della più bieca, come dire, demagogia. Dall'altra parte ci sono delle dichiarazioni, e qui mi riferisco al deputato di Forza di Fratelli d'Italia, scusate, Marcheschi, che mi paiono ignoranti, nel senso che Marcheschi è il responsabile per lo sport di Fratelli d'Italia, primo partito oggi al governo, e io mi immagino, ma evidentemente non è così, che prima di dire alcune cose Marcheschi si informi e conosca la materia di cui parla. Evocare lo spettro del commissariamento con la formula verificare se ci sono le condizioni per, beh, prima di dire una cosa del genere Marcheschi dovrebbe sapere, io pensavo che lo sapesse già, ma evidentemente non è così, perciò parlo di ignoranza, dovrebbe sapere che per commissariare una federazione, cosa che comunque tocca al CONI e non alla politica, al CONI e non alla politica, ci vogliono delle condizioni precise dettate dai regolamenti del Comitato Olimpico e delle federazioni, e cioè malversazioni, non funzionamento degli organi collegiali, cattiva gestione, bilanci in disordine. Nessuna di queste condizioni concorre in questa vicenda. Quindi Gravina è il bersaglio di una guerra per bande tra opposizioni, maggioranze, minoranze, all'insegna del protagonismo più, più triste di alcuni politici. Che poi ci siano dei problemi del calcio, non ci sono dubbi che esistono. Mi ha fatto molto piacere che intelligentemente, come sua abitudine, in maniera molto schietta, Andrea Abodi, che fa parte di questo governo e di questa maggioranza, ministro per lo sport e per i giovani, abbia preso le distanze da dichiarazioni del genere, ricordando appunto quali sono i confini della politica rispetto allo sport. E lo stesso Malagò ha detto una cosa saggia: lo sport si occupi e si preoccupi dello sport, della politica, scusate, si occupi e si preoccupi dello sport, ma non occupi militarmente, dal punto di vista politico, lo sport, che, che non può essere un terreno di caccia.
Stefano,
ma che dire?
Che vuoi aggiungere? Il quadro, ci arrendiamo. Talmente...
No, ci sono le valutazioni istintive di pancia e poi ci sono le valutazioni tecniche, voglio dire, sapienti, no, Antonello? Ha una vasta esperienza dirigenziale, ha vissuto questo mondo che viene strattonato di qua di là, soprattutto quando le cose esplodono degli scandali, dei casi, ma nessuno può avere il potere di controllare.
Non è che Gravina questo... è contento di quello che è successo.
Esattamente.
No? Posso dire una cosa in più che ho dimenticato. Sì. Le dichiarazioni di Salvini, con le quali il vice presidente del Consiglio, nonché capo della Lega, chiede e auspica le dimissioni di Gravina, sono state fotografate alla perfezione, secondo me, da un paragone che ha fatto oggi in un commento sul Corriere dello Sport il vice direttore Alessandro Barbano, il quale ha detto: sarebbe come chiedere le dimissioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni perché alcuni deputati dei partiti di maggioranza usano la droga o sniffano cocaina. Mi sembra un paragone perfetto.
Sì, 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 no, ma adesso al di là di tutto, poi sai, quando ci sono delle opinioni e dei dibattiti a più voci, è inutile aggiungere altro a quello che ha detto Antonello, ma non lo dico perché lo conosco, condivido quello che ha detto. C'è una cosa è cavalcare la demagogia, un ragionamento di pancia, istintivo, e allora sì, dai, dimissioni, togliamolo di mezzo.
Sì, via, tutti, leviamo tutti.
Un altro è analizzare, magari, criticare tecnicamente, magari la nazionale va male.
Sì. Stefano, senza dimenticarsi, questo lo dico a tutti, ma a voi no perché lo sapete, che il presidente della federazione, presidenti della Lega, non sono, o il presidente del CONI, non sono nomine del governo o di un ministero,
sì,
o
sì,
di
sì,
un ministro, o di un decreto, sono elezioni, cioè sì, sono sì, votati dalla base, in questo caso del calcio, dalle società che vanno dalla Serie A alla Serie D, più i rappresentanti degli arbitri, dei calciatori e dei, degli allenatori.
Certo,
quindi
certo,
sono elezioni. Quindi questi candidati vengono votati, non nominati dall'altro.
Mm-hmm. Okay.
Ma io volevo concludere nel senso, una cosa è dire la querelle Mancini Gravina su anche imprevedibile, inaspettata per come è andata, eccetera, eccetera, può sorprendere. E magari i risultati negativi di una qualificazione mancata a un mondiale,
certo,
allora ci sta, si può criticare, si può, e credo che Gravina, una persona intelligente qual è, preparata, possa anche accettare, però secondo me è inaccettabile, anche inutile, un esercizio inutile dire Gravina va rimosso perché è esploso il caso scommesse, perché magari tre giocatori adesso fino a questo momento, poi non so se saranno altri, speriamo
momento
di no,
sono tre, fermiamoci,
e che questo fenomeno sia, e speriamo, insomma, il più circoscritto possibile, che colpe ne ha? Cioè, mi sembra una cosa inutile, quindi criticarlo oppure prendere come pretesto questa situazione per rimuoverlo,
sì, 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 solo...
per dargli conto di una, magari di una gestione,
sì,
come
sì,
ha spiegato bene tecnicamente. Per commissariare una federazione ci vogliono malversazione, bilancio, eccetera, eccetera, gli organi, l'ha spiegato,
quindi,
benissimo.
L'ha spiegato bene Antonello.
E quindi bisogna sapere i regolamenti, bisogna sapere perché poi, non mi sembra che è vero che è il calcio italiano, ma io credo che anche un po' la crisi sia un po' di tutti, in generale. Poi è vero che noi non siamo messi benissimo perché non siamo andati ai mondiali, perché
sì,
quello
sì,
resta. Però, allora, ragioniamo di quello magari le cose che non vanno con Paolo, ne abbiamo parlato, esatto. Ma non su questo, sotto questo aspetto mi sembra molto strumentale e anche ingiusto, poco corretto.
E voglio sentire anche Paolo Ghisoni e anche Andrea Saronni, e poi passo un altro argomento prima di salutarvi. Prego Paolo.
Ma io faccio, non ho nulla da aggiungere, vostro onore, su quello che ha detto Antonello. Cioè non, poi non mi voglio nemmeno inerpicare in campi che non mi competono. Mi sembra solo sia il caso di aggiungere che spesso i personaggi politici e lo sport nella stessa frase siano un insulto a chi lo sport lo pratica, quindi mi fermo qua.
Andrea?
No, guarda, io personalmente sono molto critico verso la Federcalcio e verso il suo presidente per un mucchio di aspetti, dalla gestione sportiva a quella dirigenziale, ma su questa storia il tiro al calcio e il tiro alla FIGC anche no. Penso che, come ha spiegato perfettamente Antonello, sia un'operazione politica squallida, perché guarda caso questo brutto, vecchio, schifoso, corrotto calcio, poi se c'è la possibilità di liberare la poltrona e metterci le mani sopra, allora guarda caso diventa interessante e dorato. Quindi, ripeto, ha già detto tutto Antonello, è una questione proprio di squallore. A maggior ragione, non solo perché la Federcalcio ovviamente non c'entra assolutamente nulla, ma perché nasce comunque da un dramma privato di un problema enorme che c'è in Italia e credo in altri paesi, che è quello della ludopatia. E se permetti aggiungo una ludopatia, però non vi tedio con le mie teorie, che nasce da un'altra dipendenza, che è quella del telefonino, del mobile, cioè siamo tutti dipendenti, o gran parte di noi in qualche modo, con una differenza, magari la maggior parte dei coetanei, lasciamo stare le persone più mature, ma dei coetanei di Fagioli, di Tonali, di Zaniolo, come sfogano questa loro dipendenza sui social, e già ne vediamo abbastanza anche sui social, purtroppo nei nostri telegiornali ne documentiamo quasi ogni giorno, ma facendo comunque delle cose scorrette, sbagliate, sono anche delle dipendenze e delle problematiche di diverso tipo. Quindi voglio dire, bisognerebbe, se vogliamo, poi fare un ragionamento su queste cose, e non c'entra comunque il sistema calcio, questa qui è una cosa sociale, ragazzi, e francamente andare ad attaccarsi, a fare le guerre, ripeto, con drammi privati, non piccoli, perché quello che sta uscendo, quello che stiamo riuscendo a sapere, per esempio, delle vicende di Fagioli e Tonali, è pesantissimo dal punto di vista umano. E quindi adesso giusto punirli, giusto stabilire le responsabilità, giusto non fare conti, giusto tutto quello che volete voi, ma nel caso bisognerebbe lavorare su questo, pensare a questo, dibattere su questo, no? A pigliarsi le poltrone.
Che
Marco,
dito?
Scusami,
prego,
una
prego,
cosa
vai,
che
vuoi
aggiungere e che Antonello conosce bene. Io ti giro in privato una comunicazione del 4 ottobre 2016 e vorrei girarla magari anche tramite voi al dottor Salvini, nel quale Intralot viene scelta dalla federazione come sponsor istituzionale. 4 ottobre 2016, Intralot entra a fare parte della famiglia federale. Non credo ci fosse Gravina, no? Come capo espiatorio. Poi fate voi i ragionamenti che dobbiamo fare, no? Intralot, sponsor della federazione.
Ecco. Un piccolo assist, Paolo, e ti ringrazio. Salvini, e chi in questo momento occupa posizioni di governo o di maggioranza, si preoccupi, a proposito di ludopatia, che la maggior parte delle vittime di ludopatia sono anziani e persone poco abbienti che usano giochi del governo, dei monopoli di Stato, dai gratta e vinci in giù. Si preoccupi di quello.
Antonello.
Ma senti, non per fare ruffiano a nessuno, perché non mi appartiene, però sono io questa volta che mi accodo alle riflessioni che hanno fatto i colleghi, con una considerazione. Io sono combattuto in questi giorni tra un sentimento di delusione per il comportamento di questi ragazzi e dall'altra per un sentimento di sconforto e un po' di indignazione, se mi passate il termine. È giusto che chi ha sbagliato paghi, pensiamo però anche a recuperare questi ragazzi che secondo me troppo spesso perdono il contatto con la realtà. La noia giocavo perché mi annoiavo, ma un bel libro, un bel film, una bella inchiesta televisiva, no?
Tonello, un bel almanacco,
invece di passare la vita a smanettare su TikTok, i social e basta, perché così poi si finisce. In questa vicenda io non ritengo, ovviamente sarei un cretino, che le società o gli agenti possano mettere i Trojans nei telefonini o possano fare le spie, spiare i giocatori, cioè. Però un ruolo degli agenti che sono così attenti giustamente quando si tratta di mettere un punto piuttosto che una virgola su un contratto, io penso che un ruolo di avvertimento, di formazione, di allarme dovrebbero svolgerlo, perché Federazione e AIC, e questo è documentato, hanno fatto negli anni scorsi un'opera di promozione girando nei ritiri delle squadre. Adesso però si tratta di affrontare una piaga sociale come questa della ludopatia, e io, per l'ho già detto, ritengo veramente indecoroso che ci si affidi soprattutto alle dichiarazioni col contagocce a singhiozzo e ad usum delfini o ad usum portafoglio di un personaggio equivoco come Corona, soprattutto da parte di un'azienda di servizio pubblico come la RAI. Le televisioni commerciali facciano le loro scelte, hanno altri canoni, ma il servizio pubblico della RAI non mi sta bene.
Con prestazione mi pare non gratuita, come è giusto che
però
sia.
Io mi permetto di fare una piccola obiezione.
Prego.
A tutto quello che ho sentito, che condivido per carità, sul discorso della ludopatia. Però io ho la sensazione, l'ho detto ieri, lo ribadisco, ero qui con Stefano, non vorrei che il problema si sposti dalla ludopatia al caso scommesse, cioè dal caso scommesse alla ludopatia, cioè non si può scommettere, cioè questi qui, questi benedetti ragazzi che hanno 21 anni, 22 anni, che non sono incapaci di intendere e di volere, perdonatemi, può esserci il caso di ludopatia, due casi di ludopatia, ma che adesso io debbo parlare di ludopatia di fronte ad una cosa che non si può fare e che devo trovare in altri le responsabilità, nei procuratori, nelle società, io onestamente non sono molto d'accordo. Cioè no, tu sei,
allora,
sei un maggiorenne, sai quello che fai, sai quello che fai, se sbagli devi pagare. Anche perché, attenzione, oggi ho letto Fagioli mi riportava, il nostro Tringali in redazione diceva: non ho scommesso sui cartellini gialli e altre cose perché era contro la mia etica. Come contro la tua etica? Se è contro la tua etica te non giochi.
Non vai su piattaforme illegali.
Marco, vedi che vieni al discorso che facevo io prima, molto più modestamente, che questi ragazzi finiscono per essere dei disadattati e non basta avere il portafoglio pieno. Qui non è una questione di avidità, di fare più soldi, anche perché si sono indebitati in maniera incredibile, lo stesso Fagioli pare che, e di mettersi in mano a queste organizzazioni criminali internazionali, europee o orientali, andando contro un regolamento, perciò facevo riferimento alle regole. Ed è giusto che chi ha sbagliato paghi, ci mancherebbe altro. Tra l'altro voglio dire una cosa: quante volte ci siamo lamentati giustamente di certe lentezze della giustizia sportiva? Qui siamo arrivati in pochi giorni, grazie a un passeggiamento, perché ha una missione di colpa, siamo arrivati a una sentenza. Ha una sentenza che può piacere, non piacere, essere considerata troppo tenera, troppo dura, però è una sentenza che pone un punto fermo. E questo, secondo me, è un aspetto positivo di questa vicenda, perché suona un campanello d'allarme per tutti.
Allora, io devo salutare Andrea Saronni, so che lo devo liberare per lavoro. Andrea, grazie come sempre, ci sentiamo presto.
Grazie.
Un abbraccio, Andrea.
Ciao.
Grazie. Allora, ci dobbiamo fermare.
Posso aggiungere una cosa, Marco?
Vai,
velocissimo. Due situazioni.
Veloce,
una
perché...
l'avete...
Vai.
Veloce. Procuratori, faccio solo un esempio, a parte l'amicizia con Boban, che mi segnala che in Croazia c'è un signore che ha tutti i giocatori, diciamo, più forti come... per rappresentarli, e che come condizione per essere poi dopo il procuratore pone al primo contratto l'acquisto di una casa in centro a Zagabria. Così, cioè, tu vuoi lavorare con me come procuratore? Ti acquisti una casa, per qualsiasi cosa va, nella vita sarà un reddito. Punto. Seconda cosa, i genitori. Dove erano? I genitori di questi ragazzi hanno come prima preoccupazione sempre il controllo del conto in banca. Nel momento in cui ci si accorge di una cosa di questo genere, la segnalazione la si fa a chi di dovere, ma i primi responsabili di una mancata vicinanza sono le famiglie. Mi spiace dirlo.
No, no, è un punto di vista.
Dall'altra parte, perché Antonello lo sa Stefano, la prima cosa quando arriva a Giattezza è andarsi a comprare tre macchine in una botta sola. Queste sono cose vere, perché uno dei protagonisti è uno dei mio vicino di casa.
Però
diciamo,
scusami,
così.
Come ha funzionato con i conti? Cioè, credo che abbia aperto un conto di cui non conosceva nessuno l'esistenza.
Non so.
Quindi, come fai a controllare, capillarmente? Cioè, lo sai, dai. Paolo, qual è il discorso? È quando commetti un illecito, lo racconti soltanto a te stesso, non lo dici a nessuno.
Sì, Stefano, però
i genitori sono d'accordo con te. Lui per me rimane un bravo ragazzo,
però ha sbagliato.
Ha sbagliato, certo. E deve pagare. Insomma, certo. Non è che.
Una volta quando avevi anche un minimo di orgoglio, tornavi a casa. E siccome avevi guadagnato i primi 10.000
no,
lire...
No, sono d'accordo.
Dice, papà, mettili sul conto.
Ma
corrente.
lui magari ha aperto un conto per
Sì, vabbè, io mi devo fermare, ragazzi, sennò vado fuori tempo e dopo mi sgridano.
3 milioni di euro, però, scusate.
Questo è vero. Antonello, ti voglio ringraziare come sempre.
Ciao,
ci sentiamo. Un abbraccio ad Antonello, grazie.
Grazie,
grazie. Paolo, ci sentiamo presto anche con te, tanto ci ritorniamo.
Ciao,
un abbraccio a Paolo Ghisoni. Adesso facciamo un break e torniamo tra pochissimo.